È bellissimo perché dall'inizio vediamo come il Signore ha guidato questo culto. E dal primo canto che è stato citato e anche da quello che è stato letto, infatti ho pensato, non è che Franco ha visto i miei appunti, sono arrivato a dire questo perché davvero ha fatto una bellissima introduzione in quello che noi andremo a dire questa mattina. Le riflessioni di questa mattina nascono da una lettura in famiglia di qualche tempo fa. E alcune volte si sentono persone che cantano, no? E alcune volte si canta perché si sta ascoltando della musica, perché si va ad un concerto, oppure perché si canta perché si è contenti, oppure si canta anche perché si è dei vincitori. A un certo punto c'è stata la finale di mondiali per club fra il Chelsea e il Paris Saint-Germain e ad un certo punto una sola squadra alla fine ha cantato insieme ai loro tifosi. E questo è stato il Chelsea perché ha avuto la vittoria sul Paris Saint-Germain. Ed è così, vediamo che è così anche nella parola di Dio. Troviamo delle persone che si misero a cantare per delle ragioni precise. Ad un certo punto in Esodo, capitolo 15, versetto 21, troviamo: cantate al Signore perché è sommamente glorioso, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Qui troviamo che il popolo di Dio si mise a cantare perché il Signore ha sconfitto il più grande loro nemico, il Faraone e tutto il suo esercito. E nel Salmo 13, versetto 5, Davide dice: io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Che bello! Davide cantava al Signore perché il Signore gli aveva fatto del bene. E quanto bene il Signore fa! Il Signore fa del bene quando ci educa, il Signore fa del bene quando ci corregge, il Signore fa del bene quando ci parla, il Signore ci fa del bene quando non ci dà quello che gli chiediamo, il Signore ci fa del bene quando aspetta a darci una risposta. E nel libro del profeta Isaia il Signore si rivolge al suo popolo, che bello, e gli dice, capitolo 48, così parla il Signore, il tuo Redentore, il Santo di Israele. Bellissimo. Io sono il Signore, il tuo Dio, che bello, e gli dice che ti insegna per il tuo bene. Ma quale può essere un bene che il Signore ha fatto a Davide? Nella vita di Davide, noi leggendola, vediamo che il Signore ha fatto tanto bene alla sua vita. Ma c'è un particolare dove il Signore ha fatto un gran bene alla vita di Davide. Nel Salmo 32, versetto 5, dice: davanti a te ho ammesso il mio peccato. Che bello, un uomo onesto e sincero. Non mi sono taciuto davanti alla mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore. Che bello. Il Signore non gli ha girato il dito nella piaga, non gliel'ha rinfacciato. Però Davide, potevi evitare. Però Davide, ti ho fatto questo. Però Davide, perché l'hai fatto? No. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Un bene che il Signore ha fatto Davide è stato quando gli ha perdonato davvero il suo peccato, quando gliel'ha confessato. Vuol dire che a questo punto Davide aveva tolto dal cuore, a questo punto il Signore aveva tolto dalla vita di Davide, dal cuore di Davide, un grande peso. Noi sappiamo che a un certo punto dice: notte e giorno bagno di lacrime il mio cuscino, le mie ossa si consumano. Perché? Perché aveva peccato e non l'aveva confessato. Dove l'ha trovata la liberazione e il perdono? Quando è stato onesto. Ho ammesso, non mi sono taciuto, te l'ho detto, ho fatto questo, questo, questo. Ma che bello, il Signore lo ha perdonato, gli ha tolto quel peso dal suo cuore. E nel Salmo 98 troviamo un'esortazione a cantare al Signore in ricordo di qualcosa che il Signore ha fatto. Leggiamolo per favore. Salmo 98, versetti da 1 a 5. E dice così il salmista: cantate all'Eterno un cantico nuovo, perché Egli ha compiuto meraviglie. La sua destra e il braccio suo santo l'hanno reso vittorioso. L'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia nel cospetto delle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate l'Eterno, abitanti di tutta la terra, date in canti di gioia e salmeggiate. Salmeggiate l'Eterno con la cetra e la voce del canto. E il titolo che ho dato a questi pensieri è: cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha compiuto meraviglie. Che cos'è una meraviglia? Dice, il significato è sentimento che si prova nel vedere, udire, conoscere una cosa straordinaria. Straordinaria, strana o comunque inaspettata, sorpresa, stupore. E a livello architettonico, nel mondo ci sono delle opere che l'uomo ha fatto e che per la loro bellezza vengono chiamate le sette meraviglie del mondo. E una di queste, forse possiamo andarne orgogliosi, che cos'è? Almeno così diceva la ricerca. Il Colosseo. Il Colosseo è una delle sette meraviglie del mondo. Poi abbiamo un'altra opera meravigliosa, ma questa volta quest'opera meravigliosa non viene dalla mano dell'uomo, ma dalle mani di Dio. Qual è? L'uomo. Bellissimo. Genesi 1. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E in Genesi 2, Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, il soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. E Davide testimonia di questa meraviglia. Salmo 139, versetto 14. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo meraviglioso, stupendo. Ma perché Davide dice che lui era stato fatto in modo meraviglioso? Perché forse era bello, alto, magro, snello, anche se la scrittura dice di Davide che era biondo e di bell'aspetto. No, non dice che era stato fatto in modo meraviglioso per il suo aspetto fisico, ma è stato creato in modo meraviglioso perché l'uomo è da sempre l'unico essere vivente che può avere una relazione intima con il Signore. Ecco perché sono stato creato in modo meraviglioso, perché col Signore ci posso parlare, perché col Signore mi posso ricevere, perché dal Signore posso davvero avere le cose più preziose e importanti, veramente una relazione unica e meravigliosa. E nella parola di Dio ci sono anche delle cose che il Signore Gesù ha fatto e che hanno causato della meraviglia e dello stupore nella vita di alcune persone. Ad esempio, una di queste la possiamo trovare nei Vangeli, nel capitolo 4 di Marco. Ad un certo punto sappiamo tutti che il Signore era sulla barca con i suoi discepoli, ma a un certo punto non danno tanto peso alla presenza del Signore, lo mettono un po' in un angolo, dice: tu Signore stai un po' lì, tanto qua ci pensiamo noi, siamo esperti, siamo marinai, facciamo noi. E iniziano con la loro barca, belli, sereni, e vanno in questo mar di Tiberiade, no? Mentre il Signore dice che si era messo a poppa e dormiva. Nessuno ci parlava, nessuno gli dava retta. Ma a un certo punto, cosa sale? Una tempesta, un vento impetuoso, la barca continua, inizia ad agitarsi, l'acqua inizia ad entrare nella barca, e i discepoli cosa fanno? Iniziano ad avere paura. E dice, e cosa fanno? Vanno dal Signore, si ricorda, ma aspetta, ma sulla nostra barca con noi c'è il Signore, ma aspetta, andiamo da Lui, magari può far qualcosa. Vanno da Lui e gli dicono: Signore, non ti importa che noi perdiamo. Cioè, veramente, che carattere che avevano. Un po' il nostro, no? Lo vanno a svegliare, e allora cosa fa il Signore? Dice, bello, dice, egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia, gran calma. Ed essi furono presi da gran timore e dicevano gli uni gli altri: ma chi è costui al quale perfino il vento e il mare gli ubbidiscono? Rimangono meravigliati, stupiti della presenza del Signore. E tante volte, sapete, anche noi ci veniamo a trovare nelle tempeste della vita, no? Ci veniamo a trovare magari in certe ansie, preoccupazioni, agitazioni. E tante volte questo perché? Perché il nostro Signore lo mettiamo a poppa. Lo mettiamo un po' lì, a riposare, a dormire, un po' fuori dalla nostra vita. Perché pensiamo di essere bravi a tenere in mano la nostra vita, le nostre redini, i nostri obiettivi, i nostri pensieri, andiamo avanti così, da soli. Ma alcune volte, quando però ci veniamo a trovare in certe situazioni, andiamo al Signore, perché è l'unico che può veramente liberarci dall'ansia, dalle preoccupazioni, dalle agitazioni, dai dubbi, e Lui è l'unica persona in grado davvero di fare questa gran bonaccia, portare quella pace e quella serenità al nostro cuore quando ci rivolgiamo a Lui. Ho ammesso che ho sbagliato, ho ammesso che ho peccato, ho ammesso che ti ho messo fuori dalla mia vita. E nel Salmo 98 abbiamo letto: canterò al Signore un cantico nuovo. Che bello! Vuol dire che sulla bocca del salmista, prima di quel momento, questo cantico non c'era, perché dice era nuovo, non era sulla sua bocca. E al versetto 1 troviamo la ragione per cui il salmista ha cantato questo cantico nuovo al Signore. Perché il Signore è, che bello, vittorioso. Vittorioso è colui che ha riportato la vittoria, vincitore, trionfatore. E portava degli esempi, no? Ad esempio diceva: il capitano ha portato la squadra alla vittoria con una prestazione eccezionale. Il capitano ha portato la squadra alla vittoria. Oppure l'allenatore è riuscito a portare i suoi giocatori alla vittoria grazie ad una tattica ben studiata. In sintesi, vittorioso, portare alla vittoria è un'espressione che indica un'azione di guida, di direzione, che ha come risultato finale il raggiungimento dell'obiettivo. E il Signore, se il Signore è vittorioso, significa che c'è stato un avversario da battere e da sconfiggere. E qual è stato l'avversario che il Signore ha dovuto battere e ha dovuto sconfiggere? Genesi capitolo 3. Questo avversario nasce in Genesi capitolo 3 dopo che l'uomo ha disubbidito, ha peccato al comandamento del Signore. Non mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. E noi sappiamo che quando Adamo ha mangiato quel frutto, non è morto fisicamente. Ma cosa è morta? La sua relazione col Signore, il suo spirito. Infatti si è subito separato dal Signore, subito si è visto nudo a dimostrazione di aver disubbidito e peccato, subito ha avuto paura e subito si è nascosto. Non voleva più vedere il Signore. Come? Quel Signore che lui ha ringraziato, quel Signore che lo ha formato, quel Signore che gli ha dato la donna, a un certo punto era diventato il suo nemico. Aveva paura di questo Signore che lo aveva formato e che lo amava. Ed è bello perché poi troviamo in Romani 5:12, perciò, siccome per mezzo di un solo uomo, Adamo, il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Quindi in questo modo il peccato di Adamo è passato su tutti gli uomini. Quindi dice, perché tutti hanno peccato, e Davide cosa dice? Lo conferma. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Quindi questo peccato è stato trasmesso a livello biologico. Quindi questa natura di peccato tutti noi ce l'abbiamo, perché parte da quella disubbidienza alla Genesi capitolo 3, dove tutto nasce, dove tutto ha inizio. È un po' come si dice, come una malattia congenita, no? Una malattia congenita cos'è? Che i genitori possono trasmettere ai figli una malattia che loro hanno. E la stessa cosa è stato per il peccato. Questa malattia genetica è passata su tutti gli uomini. Quindi tutti noi siamo peccatori, nasciamo con questa natura, nasciamo separati e lontano dal Signore. Quindi Adamo ed Eva si trovavano sotto il potere del peccato e della morte. E noi vediamo che ad un certo punto però cosa fanno Adamo ed Eva? Riconoscono quello che hanno fatto. E cosa fanno? Cercano di rimediare al loro peccato, a questa loro disubbidienza. Allora cosa fanno? Bello, lo sappiamo tutti. Iniziano a cucirsi addosso delle foglie di fico, no? Beh, noi pensiamo un po', loro si coprono bene, non lasciano nessuna nudità, proprio si fanno un vestito di foglie bellissimo. E questo per liberarsi da questo potere e di guadagnarsi il favore e la giustizia del Signore. Ma sappiamo che questo non era servito a nulla, perché si trovavano ancora impauriti, paurosi di incontrare il Signore. Quindi si trovavano ancora sotto questo giudizio, sotto questa condanna, e le foglie di fico non avevano soddisfatto la giustizia del Signore. E ancora oggi da religioso, però parlando anche con quelli religiosi, no? Ci cuciamo un po' addosso delle foglie di fico, no? Delle foglie di fico in quanto, perché? Perché magari pensiamo che con la nostra religiosità, con frequentare delle feste cadenziate, oppure anche facendo fioretti, facendo pellegrinaggi. Io mi sento dei colleghi che fanno dei pellegrinaggi incredibili, in ginocchio li fanno i pellegrinaggi. Oppure si fa la, che cosa? La quaresima. Tutto perché? Perché si cerca, perché nell'inconscio l'uomo lo sa che è separato Dio. Allora però cerca con le proprie forze, con le proprie opere, di guadagnarsi questo favore del Signore. Ma non serve a nulla, e la conferma di questo lo troviamo nel Salmo 48, i versetti 7 e 8. Nessuno però può in alcun modo redimere il fratello, né dare a Dio il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro, ed ecco qua il motivo. E farà sempre difetto. Ho immaginato, ho pensato, alcune volte noi quando abbiamo bisogno di prendere, di comprare dei vestiti, no? Magari dei vestiti per una cerimonia, andiamo in negozio, vediamo magari l'unico vestito, il colore che ci piace, il modello che ci piace, il modello che vogliamo per quella cerimonia. La commessa arriva, sì, ce lo indossa, lo indossiamo, tutto quanto, beh, ci guardiamo allo specchio, la commessa fa, guardi, è il vestito che fa per lei, farà un figurone con questo vestito. Benissimo, prendo, vado alla cassa, mentre sono lì alla cassa, lo visiono il vestito, vedo che magari ha un filo tirato, oppure ha un buco sulla manica, che io quando l'ho indossato non ho visto. Domanda, ma noi quel vestito che ha quel difetto lo prenderemo? No. Allora, se noi non prendiamo le cose difettose, perché le deve prendere il Signore? Il Signore non prenderà mai qualcosa di difettoso, qualcosa che fa difetto, perché Lui è perfetto. Lui vuole le cose perfette. E mi viene in mente così adesso qua, vi ricordate Nebucadnezzar, quando ha preso il popolo di Dio in schiavitù? Cosa aveva scelto? Come aveva scelto i giovani per prestare servizio nel suo palazzo reale? Giovani senza difetto. Un re umano sceglie le cose senza difetto. Perché il Signore, creatore del cielo e della terra, deve prendersi le cose che hanno del difetto, che hanno un difetto? Non se le prenderà mai. E fa bene, ma come noi non ci compriamo un vestito che ha dei difetti? Quindi per l'uomo riscattarsi da solo e uscire da questo potere era impossibile, ed è impossibile. Nessuno può essere salvato per le opere della legge. Quante volte ce lo ricordiamo questa cosa qua? Ma che bello! Però il Signore dà sempre la via d'uscita. Troviamo un principio che va dalla Genesi all'Apocalisse, e lo troviamo nel Vangelo di Matteo. Il Signore ne parla per una ragione, ma questa ragione, come ripeto, vale dalla Genesi all'Apocalisse, in tutta la Scrittura. Capitolo 19, versetto 26. Agli uomini questo è impossibile, riscattarsi è impossibile perché fa difetto, ma a Dio ogni cosa è possibile. Che bello. Quello che all'uomo è impossibile, a Dio è possibile. E infatti cosa vediamo? Tornando un attimo nella Genesi, capitolo 3, noi vediamo che il Signore ha preparato la via d'uscita per l'uomo, no? Ad un certo punto, che bello, l'uomo, come abbiamo detto, si nasconde a motivo del suo peccato. E cosa fa l'uomo? E cosa fa il Signore? Cosa fa? Adamo, dove sei? Ed è sempre il Signore a prendere l'iniziativa, a venire a cercare l'uomo peccatore. Ed è bello perché poi troviamo un'altra iniziativa del Signore. Non solo lo chiama, Adamo esce fuori con le sue foglie di fico. Al versetto 21 leggiamo: l'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Mi piace questa espressione. Il Signore fece. Anche qui cosa vediamo? L'iniziativa parte sempre dal Signore. Immagino un po' quando una persona va da un sarto, no? E dice voglio un vestito, il sarto prende le misure e gli fa esattamente il vestito perfetto, senza difetto. E così vediamo un Dio che dice, bello perché fece delle vesti di pelle e loro non solo prende la misura, prende il modello, ma lo riveste di queste vesti di pelle. E di che cosa ci parlano queste vesti di pelle? Queste vesti di pelle ci parlano che è stato fatto un sacrificio di un animale innocente, ha pagato per Adamo e per il peccato di Adamo ed Eva. E che cosa vediamo? Ritornando al nostro Salmo 98, versetto 1, quindi abbiamo detto che il Signore è vittorioso e ci sono, ci vengono detti sempre in questo versetto 1, che ci sono due elementi che hanno reso il Signore vittorioso. Ed l'abbiamo letto, la sua destra e il braccio suo santo l'hanno reso vittorioso. La sua destra e il braccio suo santo, quindi due elementi che ci parlano della stessa persona. Di che ci parla la destra nella parola di Dio? Nel libro del profeta Isaia, al capitolo 48, versetto 13, dice «La mia destra ha spiegato i cieli». Versetto, e poi capitolo 44, versetto 14. «Io sono il Signore che ha fatto tutte le cose. Io solo ho spiegato i cieli». Quindi la destra del Signore è colui che ha creato tutte le cose ed è il solo che ha spiegato i cieli. Ed è bello, e chi è colui che ha creato tutte le cose? Colossesi capitolo 1. Poiché in Lui, in Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi la destra ci parla della persona del Signore Gesù Cristo. Poi abbiamo il braccio suo santo. Il braccio di che cosa ci parla? Il braccio ci parla di forza, di aiuto, di qualcosa che porta un peso. Portiamo anche i pesi col braccio. Col braccio cosa facciamo? Che tante volte possiamo anche rialzare una persona, possiamo anche tirare fuori una persona da una situazione, no? E così, di cosa ci parla il braccio nella parola di Dio? Noi tante volte il braccio lo usiamo per tante cose, lo usiamo anche per scrivere. E dice in Deuteronomio capitolo 9, versetto 29, non di meno essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che tu traesti dall'Egitto con la tua gran potenza e col tuo braccio steso. Isaia 40, ecco, il Signore l'Eterno viene con potenza col suo braccio. Che bello! E il braccio ci parla anche questo, della persona di Dio. E il fatto che sia santo, di che cosa ci parla? Che bello. Anche qua ci parla di una persona. E Pietro ce lo dice, nel Vangelo di Giovanni. Signore, a chi ce ne andremo? No, scusate. Signore, noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Ah. Quindi anche qui il braccio suo santo ci parla della persona del Signore Gesù Cristo, colui che è stato il vittorioso. Che bello! il braccio, la destra e il braccio tuo santo ti hanno reso vittorioso. E quindi, e cosa vediamo? E qui, tornando quindi al braccio suo santo, che è riferimento alla persona di Gesù Cristo, che bello, quindi la sua destra, il braccio suo santo, fa riferimento alla persona di Gesù. Sì. Con questi due elementi, la sua destra e il braccio suo santo, possiamo vedere che, con la sua destra, cosa abbiamo visto? Che lui è il creatore e che il braccio suo santo è la sua forza, è venuto il nostro aiuto. Quindi il creatore del cielo e della terra è venuto in aiuto all'uomo peccatore. Ma che bello questo elemento, fratelli e sorelle. Quando l'ho letto mi ha veramente rallegrato il cuore, perché davvero questi due elementi ci parlano di questa persona meravigliosa. E perché ha dovuto venire il Signor Gesù a combattere questa battaglia in cui l'uomo si trovava sotto il potere del peccato e della morte? Perché in Seconda Timoteo, al capitolo 1, versetto 10, leggiamo: l'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte. Ed Ebrei 2 dice: per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere della morte, cioè il diavolo. Cioè l'unica persona che ha potuto trionfare sulla morte e su colui che aveva il potere della morte è solo il Signore Gesù Cristo. In che modo lui ha combattuto questa battaglia ed è stato vittorioso? Colossesi 2: avendo spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando, eccolo qua, su di loro per mezzo della croce. Il memoriale ce lo ricorda perfettamente. Un Dio misericordioso, meraviglioso, un Dio creatore, l'unico Dio creatore del cielo e della terra, è venuto, si è abbassato e, come dice l'apostolo Pietro, perché si è abbassato? Perché si è umiliato? Perché lui ha fatto dove l'uomo ha fallito, Dio è riuscito? Perché? Perché Cristo era l'unica persona senza difetto, quindi l'unica persona che aveva il prezzo per pagare a Dio per il nostro peccato. L'unico, nessun altro. Ed è bello perché Pietro lo dice, no? Dice: siamo stati riscattati col prezioso sangue di Cristo. Che bello. E in Apocalisse 20, versetto 6, la vittoria, definitiva, certa, sicura per l'uomo peccatore. Beato colui, beato e santo, quindi felice e santo, è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo. Chi sono coloro che partecipano a questa prima resurrezione? Sono tutti coloro che hanno posto la fede in Cristo Gesù, tutti coloro che sono nati di nuovo e hanno fatto del Signore il loro rifugio e la loro salvezza. Non ha più potere. Ma che bello! Basta, non c'è più. Un sacrificio fatto una volta per sempre, quindi un perdono una volta per sempre, una salvezza una volta e per sempre. Non c'è più. E così allora possiamo un po' fare come ha fatto un uomo in Giobbe, capitolo 33, versetto 27. anche noi possiamo cantare questo. Egli va cantando fra la gente e dice: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Il Dio ha riscattato l'anima mia, onde non scendesse nella fossa. E la fossa qua ci parla proprio della condanna e della perdizione. Che bello! Come è uscito da questa fossa? Perché non è stato trattato come meritava, ma perché Dio dice... lo ha riscattato da questa fossa. Che bello! Ed ecco così che Davide dice: egli mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso, ha fatto posare i miei piedi sulla roccia e ha stabilito i miei passi. E poi dice, dopo che ha fatto questo, si trova qua, fuori dalla fossa, i suoi piedi sono sulla roccia, i suoi piedi sono stabili, sicuri, certi. Dice, egli ha messo nella mia bocca un cantico nuovo. Che bello. Ed è bello perché l'apostolo Paolo ha detto: io so in chi ho creduto. Che bello. Io credo che anche noi che abbiamo ottenuto questa liberazione, questa salvezza, questa certezza, sappiamo in chi abbiamo creduto, quindi che anche noi possiamo andare e cantando questo cantico nuovo. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen. Amen.